Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6-packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Mi chiamo Silvia Lunghi e questo è Occhi sull'Ucraina, un approfondimento del podcast Puntum, dove troverete le impressioni dei fotografi impegnati sul campo in questi giorni. In ogni puntata ascolteremo le voci dei fotografi nei messaggi audio inviati dalle zone di guerra. Gianluca Cecere oggi ci manda dei messaggi da Kiev, ma non è la prima volta che va in Ucraina. Era già stato in precedenza in quella zona sia per fare un lavoro sugli abitanti dei villaggi intorno alla zona di esclusione di Chernobyl e sia per seguire i pellegrinaggi degli ebrei ortodossi. Si occupa di fotografia documentaria dal 2006 circa e negli ultimi anni ha lavorato molto sulle religioni e sulla relazione tra queste e la tecnologia. Questo sguardo emerge anche in una delle fotografie che ha scattato a Irpin e di cui ci parla. Gianluca ha mandato due messaggi. Il primo che sentiamo è registrato sabato 12 marzo.
Mi chiamo Gianluca Cecere, sono un fotogiornalista, mi occupo di temi sociali, politici ed ero stato già qui negli anni precedenti. Vederla così cambiata, militarizzata, mi ha fatto un'impressione enorme. Sono a Kiev, la capitale, e quello che ho provato fin da subito è stato come vivere un conflitto in una qualsiasi capitale europea. Una capitale europea che siamo abituati oramai a riconoscere da quel processo di globalizzazione che le rende quasi tutte uguali, in fondo. Soprattutto nelle zone più turistiche, ad esempio, no? Magari riconosciamo dei negozi che abbiamo visto già da altre parti, eccetera. Ecco, vedere le strade dove prima si sviluppava la fila di artigiani con la propria piccola rivendita, i caffè alla moda, le code di persone a fotografare la cattedrale di Santa Sofia, che è molto importante qui. Vedere tutto questo circondato da trincee in una situazione di militarizzazione estrema mi ha fatto un effetto straniante.
Qual è stato il momento in cui hai deciso di partire?
Ho deciso di partire per l'Ucraina il giorno in cui i giornali hanno dato la notizia del primo attacco della Russia qui. Questa è una guerra che non inizia certamente il 24 febbraio. Sono 8 anni che la popolazione di questo paese conosce la guerra, e in particolare dal 2014, quando c'è stata l'annessione della Crimea e l'autoproclamazione delle due repubbliche nella regione del Donbass. Tra l'altro, per 8 anni, con una definizione, una terminologia alquanto discutibile, che parlava di guerra a bassa intensità. Avevo un altro viaggio in programma per questo mese, ritornare dopo 2 anni di assenza per via della pandemia in Palestina. Ma l'urgenza di vedere ciò che stava accadendo qui ha avuto ovviamente la precedenza.
Ci parli del viaggio che hai fatto per arrivare.
Sono arrivato qui dalla Polonia con un treno che da Varsavia è arrivato a Kiev. In realtà è stato un convoglio umanitario, perché il treno che avevo prenotato, ma così come del resto gli altri treni, non partivano più. E quindi mi sono infilato in questo convoglio e dopo 20 ore di viaggio sono arrivato alla stazione. Erano le 7:30 di sera, quindi mezz'ora prima che scattasse il coprifuoco, e quindi già immerso nella frenesia delle persone che correvano all'impazzata per raggiungere le abitazioni o i ricoveri e non farsi trovare per strada dopo l'inizio del coprifuoco.
E quando sei arrivato, che cos'è che ti ha colpito particolarmente?
Quello che mi ha colpito immediatamente qui è stata la grande solidarietà della popolazione ucraina. Una grande solidarietà tra di loro, in particolare. Infatti ripeto spesso a loro che ho come l'impressione che loro siano una grande famiglia che si estende da est a ovest, da sud a nord, e dove sono davvero tutti uniti, dove ciascuno fa qualcosa per gli altri. Ma la stessa solidarietà l'ho riscontrata anche nei miei confronti e nei confronti di tutti quei giornalisti, fotografi, videomaker che con il proprio lavoro stanno cercando di raccontare cosa sta succedendo.
C'è una fotografia che hai fatto che si collega in qualche modo a uno dei tuoi lavori precedenti e mi piacerebbe che ce ne parlassi.
Da un po' di tempo io in realtà sto seguendo un progetto personale sulle religioni e negli ultimi mesi dell'anno scorso, del 2021, ho iniziato proprio con il cristianesimo ortodosso. Osservo i rituali, cerco di capire ciò che spinge i credenti a rispettare ancora oggi antiche liturgie, e lo faccio da un punto di vista laico, da osservatore. Ebbene, un giorno, trovandomi a Irpin, nella periferia ovest di Kiev, dove il ponte è stato bombardato e sono ormai diventate note le immagini degli abitanti che provano a scappare attraverso il fiume su quelle piattaforme di legno che sono state appunto attrezzate apposta, mi ha colpito l'immagine del cappellano militare che, camminando fino al bordo del ponte spezzato, con il crocifisso ortodosso tipico a otto angoli e il modo di unire le dita nel segno della croce, rivolgeva la sua attenzione e le sue preghiere a quel precipizio vuoto dove in fondo a tutto c'era la fila di persone che provava a passare dall'altra parte del fiume.
Il secondo messaggio Gianluca l'ha registrato mercoledì 16 marzo durante un coprifuoco durato 2 giorni che ha riguardato la capitale. Ci racconta come stanno le persone, come si sta a Kiev e com'è la nuova normalità per gli abitanti.
Durante questi giorni qui a Kiev il morale segue una curva che va su e giù molto rapidamente e a intervalli spesso brevissimi. Rispetto ai primi giorni, quando sono arrivato, devo dire che il tempo, come in ogni cosa della vita, gioca a favore, perché in qualche modo ci si fa l'abitudine a vivere in una situazione stressante di guerra. Una situazione che col tempo diventa di fatto una routine. Il suono della sirena, la fila al supermercato, gli scaffali semivuoti, i controlli continui ai checkpoint. Quello che è inatteso invece continua ad essere alimento costante per lo stress. Ieri notte, ad esempio, mi sono svegliato alle 5 per 3 esplosioni che non avevo mai sentito così forti da 15 giorni, da quando in pratica sono qui. Ci sono vari canali Telegram che informano su cosa stia succedendo qui e nelle prime ore non c'era nessuna notizia. Dopo qualche ora poi si è saputo che era stata bombardata una stazione della metropolitana a 30 minuti a piedi da dove alloggio, in pratica. Ecco perché poi il boato è stato avvertito così forte. In mattinata poi la decisione del governo di procedere a un lungo coprifuoco ha generato inevitabilmente delle domande. Qualche collega ha preferito saltare sul primo treno per Lviv, qualche altro invece è arrivato proprio qualche giorno prima, non ha avuto nemmeno il tempo di ambientarsi, che si è trovato subito nell'impossibilità di uscire, di documentare, di fotografare, di raccontare. Parlando con le persone qui mi è stato detto che questo coprifuoco lungo non è una novità, che era già stato fatto 2 o 3 giorni dopo l'inizio della guerra e che era durato 3 giorni. Paradossalmente questa cosa mi ha rincuorato. Ieri ho fatto un po' di scorta, acqua, qualcosa da mangiare, e siccome sono in un condominio ne sto approfittando per scattare foto ad alcune persone qui, così per raccontare una giornata chiusi in casa, situazione poi che riporta subito alla mente quella che abbiamo già vissuto durante i lockdown per il Covid. A dire il vero, il silenzio di oggi non è così diverso rispetto a quello degli altri giorni, anche perché nei giorni normali comunque le strade sono semi vuote e il silenzio è di solito rotto solo dal suono delle sirene. La sensazione è però comunque di sospensione. Al di là di tutto, al di là del fatto che sei qui per documentare, per raccontare, per uscire, per fotografare, eccetera, questa clausura forzata pesa. Pesa innanzitutto perché stare chiusi non ti fa sentire per nulla al riparo, e poi perché negli ultimi giorni, sì, in effetti si respira un'aria di maggiore attenzione e di allerta. Oggi è una bellissima giornata, c'è un sole splendido, speriamo di poter raccontare presto il dopoguerra.
Occhi sull'Ucraina è un approfondimento del podcast Punto. È realizzato da Silvia Longhi grazie al contributo audio dei fotografi coinvolti, a cui va un grande ringraziamento. Puoi ascoltare Punctum su tutte le piattaforme audio e seguirlo su Instagram per gli aggiornamenti.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.